Dal Vangelo secondo Matteo. Ecco come avvenne la nascita di Gesù Cristo. Sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe, suo sposo, che era giusto e non voleva ripudiarla, decise di licenziarla in segreto. Mentre però stava pensando a queste cose, ecco che gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria tua sposa, perché quel che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Essa partorirà un figlio e tu lo chiamerai Gesù. Egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati. Tutto questo avvenne perché si adempisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta. Ecco, la Vergine concepirà e partorirà un figlio che sarà chiamato Emanuele, che significa Dio con noi. Destatosi dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore e prese con sé la sua sposa. Parola del Signore. Quando Matteo racconta in questo Vangelo i fatti che riguardano la nascita di nostro Signore nel grembo della Vergine Maria, ha davanti a sé un uditorio che non è così proprio preparato a capire queste cose, che farebbe anche abbastanza, ha fatto abbastanza fatica non solo a capirle, ma anche solo ad accoglierle, cioè a farle entrare come possibilità. Perché vedete, amici, noi pensiamo sempre che capire ci permette di raggiungere l'oggetto che ci interessa e quindi ritenerlo e quindi magari anche farlo diventare carne, eccetera. Ma in realtà il nostro problema è un altro, non è quello di capire le cose, di lasciare almeno che abbiano la loro possibilità di esprimersi dentro la nostra vita. Noi abbiamo un'accoglienza previamente chiusa, difficile, non aperta a far entrare questo annuncio. Allora aveva Matteo davanti a sé un uditorio difficile. Chi era questo uditorio? È quello degli ebrei. Ma Matteo parla a quelli che vengono dall'ebraismo e sono entrati nella Chiesa. Allora questi hanno in mente tutta una serie di categorie, hanno in mente un modo di pensare Dio, un modo di pregarlo, un modo di accostarsi a Lui, tipico di tutta la tradizione dentro la quale Dio ha amato e rivelare appunto il suo progetto di salvezza. Avrebbero potuto fare a meno questi ebrei di qualsiasi altro annuncio diverso. Perché? Perché loro pensano allora e pensano tuttora che la Torah è sufficiente, sovrabbondante. Tutto quello che Dio doveva dire lo ha già detto. All'uomo compete la possibilità di eviscerarlo, di far comprendere i significati, di raggiungere il senso profondo delle parole che tuttavia sono già tutte compiute nella Torah. Non c'è bisogno di aggiungere né togliere altro. Dunque, come aprirsi ad un annuncio diverso? O meglio, avranno pensato, ma come può Giuseppe, che è un giusto, lo dice Matteo stesso in questo Vangelo, che è un giusto, cioè un conoscitore e uno che pratica la Torah, come può cambiare idea? Come può cambiare logica? Come può mettersi da un'altra parte rispetto a quello che dice la legge? Perché si mette da un'altra parte? Perché, ma perché dice, guardate che paradosso, forse non ci avete fatto caso, perché il nostro senso di giustizia non è quello degli ebrei. Allora, quando dice Matteo, mentre Giuseppe stava pensando a queste cose, cioè di licenziarla nel segreto, ah no, dice Giuseppe, suo sposo, che era giusto, non voleva ripudiarla, decise di licenziarla in segreto. Ma se Giuseppe era giusto, doveva ripudiarla. Perché la Torah dice che donne che hanno concepito fuori del matrimonio sono adultere, dunque vanno ripudiate. Non c'era bisogno di stare a chiedere a Giuseppe cosa ne pensasse di questo concepimento così strano. Doveva ripudiarla proprio perché era giusto, ma proprio perché la sua giustizia penetrava il senso profondo della Torah stessa, Giuseppe decise di licenziarla in segreto, cioè di mantenere rispetto verso questa novità che si è creata dentro questa relazione. Ma attenzione, qua subentra un altro elemento che agli ebrei sfuggiva. L'ingresso, cioè, di un angelo che dice in sogno a Giuseppe, come è successo a Giacobbe, come è successo ai patriarchi, come è successo a molti personaggi dell'Antico Testamento, l'angelo dice a Giuseppe: non temere di prendere con te Maria tua sposa, non temere, cioè non aver paura di allontanarti dalla legge e di fare uno spazio a questa realtà incomprensibile. Capisci? Allora supera il timore di Giuseppe, supera anche la giustizia di Giuseppe, conservandola, dando valore a questa sua capacità di mantenersi fedele alla legge. Non dice: no, guarda Giuseppe, ti sbagli, adesso fai così. Dice: non temere, non aver paura, perché quello che è generato in lei è generato da Dio, dallo Spirito Santo. Dunque non è qualcosa che contraddice la legge, ma è qualcosa che sta dentro quella parola che tu già conosci, deve essere semplicemente accolta quella parte che ancora non hai visto. Allora, che cosa ne viene a noi di questo? Perché ci interessa? Perché pure tu conosci le vicende che girano intorno al fatto Gesù Cristo. Anche a te è stato annunciato, anche tu ne hai sentito parlare fin dalla tua infanzia, anche tu hai un culto, una preghiera e una relazione profonda probabilmente con il Figlio dell'Altissimo. Ma c'è uno spazio che questa parola ti chiede di aprire, uno spazio ulteriore a Dio che vuole manifestarsi. Come dire che Dio deve ancora aggiungere qualcosa a quello che tu ancora non sai. Non so qual è la tua capacità di conoscere le cose di Dio, ma qua Dio, anche se tu le conoscessi, sta dicendo che il suo progetto deve ancora trovare una opportunità dentro la tua esistenza. Allora l'annuncio: essa partorirà un figlio, tu lo chiamerai Gesù, egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati. Il nome di questo evento che si sta preparando dentro la tua vita, Giuseppe, e anche nella tua, è il nome di un intervento da parte di Dio che ha una finalità, quale? Quella di salvare il popolo. Magari tu ne fossi consapevole di questa cosa. Questo annuncio, tu magari stai pensando a tutt'altro, questo annuncio ti raggiunge per salvare il popolo di Dio, non per salvare la tua vita. O meglio, per salvare la tua vita, se si salva il popolo di Dio, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non c'è preghiera, non c'è culto, non c'è religione, non c'è fede cristiana che sta fuori di questa logica. Non è possibile che tu viva una fede personale fuori di questa logica che ingloba, che riguarda, che raggiunge un popolo che sta aspettando che tu gli traduca il messaggio della salvezza. E dice ancora qua Matteo, citando una parola che gli ebrei conoscevano, per questo se lo può permettere, perché gli ebrei ai quali era destinato, loro lo dice: perché così è stato scritto, ecco la Vergine concepirà e partorirà un figlio che sarà chiamato l'Emanuele, il Dio con noi. Quando era stato scritto, quando era stato detto nel profeta Isaia che noi abbiamo letto, ascoltato nella prima lettura, quando davanti ad Acaz, che è l'uomo delle proprie opportunità, dei propri progetti, dei propri disegni, separati da quelli di Dio, attenzione, non è che Acaz sia contro Dio, mica noi siamo contro Dio, però noi sappiamo quello che dobbiamo fare. Aiutati che Dio ti aiuta, facciamo le nostre cose in un certo campo che poi Dio forse aggiungerà la sua corona di gloria alle nostre azioni. Acaz è uno che sa quale opportunità sfruttare per portare il suo popolo da qualche parte, lo sta facendo creando alleanze. Isaia è un annuncio, Isaia è una parola, è una profezia che taglia a metà gli intenti di Acaz e dice: Acaz, apriti, preparati ad un messaggio ulteriore, come dicevamo prima, preparati ad accogliere una realtà ulteriore che tu ancora non conosci, e cioè che Dio voglia fare qualche cosa dentro la tua stirpe, dentro questa storia, per salvare l'uomo, diversa da quella che tu avresti potuto anche solo immaginare o pensare, grazie al posto che ricopri come re di Israele. Allora Acaz, lo sapete, no? Dirà: ma no, io non voglio tentare il mio Dio, non cerca un escamotage per non aprirsi. Agaz dice le cose che diresti tu, ma sì, Signore, lo so che tu faresti e farai anche cose grandi, ma non credo che questo dipenda proprio da me, che sia proprio la mia attenzione. Ma ti pare che tu per salvare il mondo ti servi di una casalinga, ti servi di un impiegato, di un operaio, di uno qualsiasi che si fa i suoi affari tranquillamente, senza per carità dare fastidio a nessuno, ma che neanche ha la capacità di portare il mondo a destra e a sinistra. E accontentati dei tuoi ministri, e accontentati di quelli, degli uomini che hai chiamato, mica coinvolgerai anche me. È la nostra posizione come Agaz. Anzi, noi diciamo proprio ancora, proprio come Agaz che dice: non voglio tentare il Signore, non voglio prendere in giro il Padre Eterno. Io sono un peccatore, perciò mi muoverò appena appena per quel poco. Non voglio, no, creare questioni e situazioni. Un pochetto da parte tua, un pochetto da parte mia e siamo qua. L'incapacità, come dicevo, di accogliere. Allora voi sapete che Isaia invece, proprio come dice anche questo Vangelo, profetizza ad Agaz, no, il progetto di Dio, attenzione, il progetto di Dio partirà, comunque partirà, se avrai la capacità come un recipiente, di vedere queste realtà prendere carne. Parteciperai tu stesso a questa epopea di salvezza. Se invece non avrai questa capacità, Dio non terrà conto della tua durezza, ma ugualmente parlerà. Allora un uomo si domanderebbe, e forse tu anche ti domanderai: ma se io non sono disposto ad aprire più di tanto così, e il tuo progetto, penso, siccome tu sei Dio, il tuo progetto deve essere grande, ma come farai a mettere il tuo grande progetto dentro la mia poca capacità di accoglienza? Questo è il grande dilemma. Che sarebbe dire in altri termini: ma allora tu mi coinvolgerai o non mi coinvolgerai? Farò parte di questa offerta di salvezza o starò in margine a vederla passare? Qual è la risposta di Dio? La risposta di Dio ce la dice questa bellissima colletta propria del tempo di avvento della quarta settimana, che dice: o Dio Padre buono, tu hai rivelato la gratuità e la potenza del tuo amore. Attenzione, hai fatto vedere, rivelato significa aprire le finestre, le persiane su quello che c'è dentro, il cuore e il pensiero di Dio. Tu hai rivelato, hai aperto gli sportelli e hai fatto vedere qual è la gratuità, cioè la capacità di raggiungere questo progetto, e anche la potenza, non, la gratuità e la potenza. Noi generalmente pensiamo che le cose che valgono molto costano pure molto. Invece qua c'è una grande potenza dentro una gratuità incredibilmente feconda. Di che cosa? Del tuo amore. Del tuo amore non è del sentimento di Dio. Del tuo amore vuol dire il tuo desiderio di salvare l'uomo, del tuo progetto di raggiungerlo, poiché tu l'hai creato. E dunque non lo lasci vagare nell'eternità senza. Quando l'hai rivelata questa gratuità? Scegliendo il grembo purissimo della Vergine Maria. Cioè scegliendo una realtà assolutamente uguale a tutta quella degli altri, se non scevra dal sospetto, scevra dal dubbio, dal peccato originale. Il sospetto e il peccato originale, amici, sono la stessa cosa. Tu sai che sei sotto l'egida del peccato originale, ancora un po' nonostante il battesimo, perché anche tu sospetti, capisci, intendi, desideri, ma sospetti che non possa essere. Allora dice ancora, scegliendo il grembo purissimo della Vergine Maria, guardate che per rivestire di carne mortale il verbo della vita. Quel tuo progetto della vita eterna che ci avevi in mente e con la quale hai fatto tutte le cose, hai desiderato renderlo possibile dentro la nostra piccola capacità di accoglienza, piccolissima, infima capacità di accoglienza. E dentro questa capacità, che è quella solo di Maria, tu hai rivestito di carne, ma è interessante, un progetto che era fatto per gli angeli, solo loro l'avrebbero potuto comprendere, perché diventasse comprensibile agli uomini, lo ha rivestito di carne, lo ha disegnato come è fatto l'uomo, gli ha dato gli stessi connotati dell'essere umano, perché l'uomo incontrandolo si stupisse, si meravigliasse, come fa Francesco davanti al presepe, si meravigliasse di questa bellezza così tangibile, così vicina, non lontana come pensavamo. Concedi allora anche a noi, dice questa colletta, di accoglierlo e generarlo nello spirito, di accoglierlo non nella mente, di accoglierlo non nella capacità di comprensione, ma di accoglierlo come possibilità. Tu casalinga, tu impiegato, tu operaio, tu peccatore, tu nessuno, che capacità hai dentro di te? Piccola così, quella è sufficiente ad accogliere questo verbo, perché questo germogli e porti il suo frutto al tempo opportuno. Non hai che la tua piccola volontà per dire io desidero che questo accada. Il resto è nelle mani di Dio. È Lui che dà carne, cioè che crea la storia, che gli dà solidità, che gli dà forma, che fornisce il linguaggio, che dà tutte quelle realtà che servono perché questo verbo raggiunga la sua pienezza dentro la storia. Accoglierlo e generarlo nello spirito con l'ascolto della tua parola nell'obbedienza della fede. Allora attenzione, questa generazione e anche te hai il sospetto che accogliere nell'obbedienza la parola di Dio significa sottomettersi al volere di qualcun altro, soprattutto di uomini che approfitteranno di questo. Questa generazione pensa così, pensa che noi di questo parliamo, che ci sia una obbedienza da fare a qualcuno e che questa sia a detrimento della libertà degli uomini. Allora attenzione, da questa obbedienza dipende tutta la storia del mondo e la sua salvezza. La tua obbedienza è quella che è richiesta ad Acaz, quando Isaia gli dice chiedi un segno lassù nel cielo, qua giù sulla terra. Questa obbedienza è una sfida che la parola dice a te anche stasera. Muoviti dalla posizione in cui ti trovi ed apriti alla possibilità che Dio possa portare a compimento quello che Lui ha in mente. Non dipende da te, non sarai tu a farlo, lo opererà Lui attraverso la tua sola obbedienza. Allora questa obbedienza a che cosa si riduce, amici? Ad un atteggiamento prono davanti a un'autorità terribile che si approfitta della tua bontà, della tua volontà e delle tue risorse? No, questa obbedienza è l'attesa che dà la possibilità al seme di portare il frutto al suo tempo. Come il contadino è obbediente alle stagioni, è obbediente alla capacità della terra di portare frutto al momento opportuno. Questo è quello che ti è richiesto. Una obbedienza che non superi mai con la fretta, con atteggiamenti che non sono da Dio, ma con la pazienza e nella speranza che porti a compimento tutto quello che Dio ha promesso e vuole portare a termine. Il nome di questo annuncio è Yehoshua, e cioè il Signore salva. Dunque Dio farà in modo che questo progetto operi secondo il motivo per cui Lui lo ha mandato, e noi saremo non spettatori ma protagonisti con Lui, non coinvolti superficialmente da questo invito, ma coinvolti interiormente e totalmente, integralmente ricomprati, rivestiti e completamente salvati quando a Lui piacerà manifestare la sua gloria. Questa è la porta per entrare nel Natale del Signore, e questa settimana noi ragioneremo, rifletteremo e pregheremo perché questa nostra capacità di accoglienza si dilati fino alla misura perfetta che conviene alla piena maturità di Cristo. Sia lodato Gesù.